La situazione dell'isola è disperata. C'è la crisi degli approvvigionamenti, l'inflazione galoppa, il caro vita rende la vita stentata alla maggior parte delle famiglie. La disoccupazione è alle stelle, le fabbriche sono chiuse, le miniere allagate, manca l'energia elettrica, i trasporti sono paralizzati o distrutti, il commercio è bloccato, mentre dilaga il contrabbando. Nel frattempo cominciano a rientrare dal fronte della guerra
contadini senza terra.
In questo tragico contesto, dal dicembre 1943 sino al gennaio 1944, si succedono vere e proprie rivolte popolari per il pane e contro la chiamata alle armi delle classi 1922-23-4.
Il 14 e 15 gennaio
il movimento separatista invita gli alleati a rioccupare la Sicilia. Le rivolte proseguiranno per tutto il 1944, anche perché il governo nazionale aveva decretato l'ammasso obbligatorio del grano ai granai del popolo, boicottato e malvisto dagli agrari e dai piccoli e medi proprietari. Nell'autunno del 1944 le scorte erano sufficienti per qualche settimana e il governo impose un ammasso supplementare. Il 19 ottobre 1944, davanti alla prefettura di Palermo, l'esercito spara alla folla affamata che chiede pane, uccidendo oltre 30 cittadini.
Prima di iniziare volevo ringraziare Vito Romano. Mi sembra doveroso perché da tanti anni collabora con la nostra scuola e con altre scuole d'Italia sui temi della legalità e sulla conoscenza di questi fenomeni, e quindi prima di iniziare mi pareva giusto ricordare anche l'attività del Centro Studi Pio La Torre, che è rivolto proprio a sensibilizzare i giovani su queste problematiche, visto che anche a scuola i programmi, come diceva, non prevedono l'esame attento e accurato di questa parte della storia che è relativa all'ultima parte dal 45 in poi, approfondimenti in Sicilia, sulla Sicilia, che possono essere fatti solamente attraverso attività trasversali come quelli dei progetti legalità, e grazie a lui negli anni i ragazzi hanno potuto approfondire queste tematiche. Il libro, devo dire, è un libro che ha dei pregi notevoli. Intanto non è un'apologia, non c'è retorica dietro un personaggio che è quello che è, senza preamboli e senza enfatizzazioni. Cioè, quindi si racconta la storia di quest'uomo collegata alla storia della Sicilia. Quindi questo, con un approfondimento storico veramente ricco, questo è l'aspetto che mi ha colpito, perché non è solo semplice biografia, ma è approfondimento ampio e documentato di fatti storici importanti relativi appunto alla nostra storia. Quindi sia con questa lettura sia un'immagine, una comprensione degli avvenimenti storici, sia la storia personale, umana di quest'uomo così, che ha lasciato veramente un segno tra i siciliani, un siciliano che ha lasciato veramente un'orma. Quindi io volevo parlare innanzitutto del movimento, naturalmente del movimento contadino, che ha avuto origine già con i fasci siciliani, già alla fine dell'Ottocento. Vi faccio una breve analisi su questo tema, perché le problematiche affrontate da Pio La Torre sono problematiche che già si riportavano dall'Unità d'Italia, da quelle che era la condizione del Sud, quindi è un accento proprio preciso sui fatti che si svolgono negli anni del dopoguerra, del faticoso e difficile dopoguerra. Quindi sì, erano anni difficili veramente, quindi l'azione ancora di Pio La Torre ha un valore ancora più grande di quanto noi possiamo dire oggi, su tempi difficili, però effettivamente quelli dopo la guerra, quel clima politico anche che si respirava, la lotta che lui ha dovuto fare è stata molto più faticosa di quello che facciamo noi quotidianamente. Quindi è anche un ritorno a essere consapevoli di quello che è accaduto in quel momento storico e di quanto sia determinante anche per lo svolgimento futuro. Quindi il movimento contadino dei fasci siciliani già dalla fine dell'Ottocento subisce la repressione del governo e ha come conseguenza l'emigrazione. Forze conservatrici e agrari si polarizzarono dopo che tra il 44 e il 47 il blocco del popolo ebbe i primi successi. La lotta per l'attuazione dei decreti Cullo, che pure comprendono la concessione delle terre in corte alle cooperative di contadini e la modifica dei patti di mezzadria, non prevedono misure quali la proibizione della figura del gabellotto. Qua si parla anche in questo libro di questa figura in particolare, quindi lo scontro con la mafia del tempo. Iniziano quindi gli scontri per la ripartizione del prodotto, per la concessione di terre incolte e mal coltivate. Nasce un nuovo movimento di occupazione dei feudi. Intanto le forze più reazionarie convergono verso la DC siciliana, che difende gli interessi dei grandi proprietari terrieri. Il Partito Comunista prende il posto del Partito Socialista e gli interessi sono concentrati più sul proletariato industriale, mentre al sud appunto abbiamo questo problema dei contadini che è ancora molto pesante. I gabellotti, appunto i concessionari dei latifondi, gli sfruttatori dei contadini, si contrappongono alla lotta dei braccianti per migliorare i salari. Vi sarà proprio una resistenza contadina, come la chiama nel libro Vito, una vera e propria resistenza. Quindi da questa esperienza poi si toccano tutti i vari punti della storia. Conoscere e leggere è essenziale, come diceva anche la vedova di La Torre in un'occasione riportata che accadde dopo la strage di Capaci alla vedova dell'agente Schifani. Dice che dopo le stragi ha avuto l'esigenza di leggere, di informarsi, quindi ecco perché è importante leggere questi libri che riguardano la nostra storia, per capire meglio quello che alla fine è questo fenomeno che noi spesso, di cui noi spesso parliamo, ma che effettivamente, non studiandolo approfonditamente, a volte si perdono dei passaggi importanti per capire anche oggi come si sono evolute le vicende. Quindi secondo me anche questo è un piccolo tassello che serve per capire come la mafia ha agito non solo nel passato, ma come evidentemente agisce anche nel presente. È anche un piccolo tassello perché in alcuni punti si parla, a parte l'analisi appunto dei documenti, l'ampio approfondimento, ma ci sono dei piccoli tasselli proprio perché ancora la vicenda non è del tutto conclusa, quindi c'è un intreccio tra verità giudiziaria e verità storica, che come sappiamo c'è sempre qualcosa di occulto in tutto questo. Allora anche questo libro diciamo fornisce un piccolo tassello alla comprensione poi di quello che sta avvenendo adesso, cioè per esempio l'approfondimento dei rapporti tra lo Stato e la mafia, o l'intreccio Stato-mafia, oppure anche quello che è sotto gli occhi di tutti in quello che i media ora ci propongono, no? su queste vicende. Quindi oggi, grazie a Pio La Torre, abbiamo uno strumento importante come la legge Ragnoni La Torre, che non è da poco, perché lui ha capito una cosa che gli altri non avevano capito in modo intelligente, cioè l'importanza del colpire gli interessi economici. Quindi le cooperative antimafia che sorgono sui beni confiscati sono un successo dopo tutte le battaglie che ha condotto Pio, quindi tutta la sua vita in fondo non è stata, diciamo, il suo esempio, la sua vita non è stata spesa in vano sicuramente. Lui poteva scegliere, come diceva all'inizio del libro, il primo capitolo, tra il quieto vivere. Questa mi è piaciuta, questa frase, perché lui è andato contro, è un personaggio un po' di controcorrente, perché in effetti lui poteva fare delle scelte diverse. Nelle sue scelte personali, le sue scelte personali hanno implicato poi le scelte politiche, quindi un iter diverso da come la maggior parte degli altri uomini poteva fare, quindi a costo di magari subire minacce o altro, però continuò per la sua strada. Quindi questo è un esempio che ancora oggi può essere di aiuto per capire come possono esistere persone che non sono degli eroi, ma sono persone normali che, esercitando la propria libertà di coscienza, magari si trovano a scontrarsi con il più. Quindi poi la parte che riguarda la sua morte è molto, molto interessante. Il leader parlamentare delle leggi antimafia, anche questo travaglio, diciamo così, della legislazione antimafia, sempre in pericolo perché c'è sempre qualcuno che vuole, diciamo, limitare l'effetto di questa legge. E anche di questi ultimi giorni il problema dei beni confiscati, che spesso vogliono essere acquistati da prestanome, eccetera. Al di là di tutto, insomma, la figura di Pio La Torre è quella che ci lascia questo messaggio di un modo efficace di combattere la mafia, che al di là di tutte le commemorazioni, che pure sono importanti, di tutte le manifestazioni, le passerelle, deriva da una coerenza di vita. Quindi il suo esempio è credibile, appunto perché lui passò dalle parole ai fatti, dal pubblico al privato, come se fosse un'unica persona, non si scindeva quando era cittadino e quando magari era a casa sua. E quindi questo fatto, questa sintesi che lui pone, penso che questo debba rimanere, perché la politica per Pio non era tecnica di conquista o mantenimento del potere a fini propri, ma senso del dovere, nella convinzione che per reclamare diritti bisogna prima esercitare i propri doveri. Quindi il discorso dei doveri mi pare che forse è questo che oggi come oggi potrebbe essere il punto di partenza per poi reclamare altri diritti. Penso che lui stesso nella sua vicenda, che entrava in carcere, forse aveva l'idea di quello che sarebbe successo, forse aveva anche fiducia in questo, e poi alla fine dice alla moglie, una lettera alla moglie, dice alla fine della storia prevarrà la verità. Quindi questo secondo me è quello che ci può determinare il nostro impegno, il nostro interesse anche a leggere il libro, perché lì praticamente sono contenuti veramente fonti di ispirazioni per quello che è una vita da cittadino, cioè una vita dove la libertà viene acquistata attraverso l'esercizio del proprio dovere, quindi non si è sudditi, così si è cittadini.